parola che abbiamo ascoltato quest'oggi ci parla di un tema fondamentale, specialmente in questo giubileo della misericordia, che è il tema della conversione. Ed è un tema che ci riguarda tutti, perché nessuno può dire di essere pienamente convertito. La conversione non è uno schiocco di dita, non è un attimo. La conversione è un processo. Certo, c'è un attimo preciso, che è il momento in cui apriamo gli occhi, è il momento in cui iniziamo il percorso della conversione, come il primo passo di un cammino. Ma poi, in realtà, il processo della conversione è per l'appunto un processo. Ed è un processo dentro il quale siamo tutti quanti. E si capisce. Perché il punto d'arrivo della conversione è essere come Gesù. Se uno pensa di essere come Gesù, alzi la mano, gli diamo il bollino, convertito, tu sei a posto. Ma tutti gli altri, tutti quelli qui dentro che non sono come Gesù, sappiano che la conversione riguarda anche loro. Dunque, che cosa ci dice Gesù? In che cosa Gesù ci parla della conversione? Vedete, l'inizio del brano del Vangelo che abbiamo ascoltato è molto interessante. Gesù sempre prende i suoi spunti dalla cronaca, dai fatti che gli succedono intorno. E così oggi commenta due fatti di attualità, attualità per lui naturalmente, non per noi. Cioè, c'è stato questo incidente in cui i soldati romani hanno massacrato evidentemente un gruppo di Galilei che si erano riuniti per pregare, questo si capisce chiaramente dal testo, anche se non sappiamo nient'altro di questo fatto, però è evidente la situazione. E un altro fatto è crollata una torre e sono morte 18 persone. Allora Gesù pone una domanda ai suoi ascoltatori: ma voi pensate che questi qui che sono morti erano più peccatori degli altri? Cioè dire, pensate che Dio li abbia voluti castigare con questa disgrazia? È una domanda retorica. Quello che Gesù sta dicendo evidentemente è che le disgrazie che capitano non sono castighi di Dio. Attenzione, perché molti, ancora oggi, magari anche qualcuno tra voi, pensano questo. Quando gli capita qualche disgrazia nella vita, cominciano a dire: Dio mi ha castigato, Dio mi ha punito. No, non è vero. Non è vero. Diciamolo con chiarezza. Le disgrazie della vita non sono castighi di Dio. Perché capitano? Capitano perché la nostra vita è così, è precaria, è fragile. E meno male che è fragile, perché se non fosse fragile non ci affideremmo a Dio. Meno male che siamo fragili, perché così ci appoggiamo sull'unico che è veramente forte. Guai a noi se fossimo forti, guai a noi se fossimo autosufficienti, guai a noi se fossimo indipendenti, guai a noi se stessimo in piedi da soli. Perché allora a quel punto non vorremmo più avere Dio. Non vorremmo più appoggiarci a Lui. Quindi per il nostro bene, per la nostra salvezza, per la nostra gioia, è un bene che siamo fragili, è un bene che siamo precari. E allora che cosa vuol dire quello che aggiunge subito dopo Gesù quando dice: se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo? Vuol dire questo: che se noi non ci convertiamo, la nostra vita passerà inutilmente, come una parola detta nel vuoto che nessuno ha sentito, come la scia di una nave che dopo 2 minuti che la nave è passata non lascia più nessuna traccia. Se non vi convertite, la vostra vita passerà inutilmente. E siccome il tempo della nostra vita non è infinito, allora è necessario che facciamo le cose giuste. Questo lo dice nella seconda parte del Vangelo Gesù, con il racconto, con la parabola del fico, così bella, che c'è il contadino che dice al padrone: guarda, lasciami lavorare ancora un anno su questo fico e vedremo se porterà frutto, se no lo taglierai. Però appunto ancora un anno, non un tempo infinito. La nostra vita è breve, cari fratelli, mi dispiace darvi delle cattive notizie, ma è così. La nostra vita è breve e quindi dobbiamo usarla bene. Un po' di tempo fa rimasi molto colpito, più o meno un anno fa, vedendo su internet la pubblicità di un sito di appuntamenti americano che si chiama Ashley Madison, specificamente orientato all'adulterio, e lo slogan pubblicitario di questa pagina diceva: la vita è breve, vivi un'avventura. Che significa? Siccome la vita è breve, goditela il più possibile. È interessante, vero? Del resto non è mica una cosa nuova, Anche Lorenzo il Magnifico, grande poeta italiano, diceva: di domani non v'è certezza, chi vuole essere lieto sia. Siccome la vita è breve, dobbiamo godercela il più possibile, dobbiamo spassarcela il più possibile. Ma la verità è un'altra. Siccome la vita è breve, dobbiamo amare il più possibile. Perché la verità della vita, cari fratelli miei, è che la vita non si può imbrogliare. Proprio no. E ognuno raccoglierà quello che ha seminato. Permettetemi di dirlo, noi abbiamo la vecchiaia che ci meritiamo. Se una persona vive tutta la sua vita chiusa in se stesso, nel suo egoismo, senza condividere con nessuno, senza dare niente a nessuno, quest'uomo in vecchiaia sarà da solo, senza nessuno intorno. Non ha voluto nessuno intorno, non ha condiviso niente di sé con nessuno quando era giovane, da vecchio si troverà solo. Se uno invece nella sua vita si è dato agli altri, è stato generoso, si è speso per le persone, vedrete che in vecchiaia avrà tanti amici. È così, la vita non si imbroglia e realmente presenta il conto. Ma naturalmente la conversione di cui noi stiamo parlando è qualcosa di più, qualcosa di molto più grande. Non è semplicemente essere un po' più buoni. Che cosa sia questa conversione che ci chiede Gesù, ce lo rivela la prima lettura. Nella prima lettura noi vediamo questa pagina formidabile della Bibbia, è una delle pagine più alte di tutto l'Antico Testamento, che è la conversione di Mosè, la rivelazione di Dio a Mosè. Questa conversione era iniziata 40 anni prima. Vi ricordate la storia, vero? Mosè, ebreo per nascita, ma educato come un egiziano, allevato alla corte del faraone, quindi un principe tra gli egiziani, vede una guardia che maltratta un ebreo e si indigna e uccide la guardia. Scatta in quel momento dentro la coscienza morale di Mosè una cosa importante. Mosè si ribella allo stile di vita che ha vissuto fino a quel momento. Mosè rifiuta di essere un egiziano, rifiuta di vivere sulla pelle degli ebrei, rifiuta di tenere gli ebrei per schiavi. Capisce che il sistema di vita egiziano implica la schiavitù, come il nostro, anche noi. Che vi credete? L'Occidente funziona perché abbiamo milioni di schiavi che pagano per noi, che sono i bambini che facciamo lavorare nel terzo mondo, che sono le prostitute che stanno ai bordi delle nostre strade, che sono le donne a cui affittiamo l'utero. Il nostro sistema di vita si basa sullo schiavismo, esattamente come quello egiziano. Mosè in quel momento realizza questo, non lo sopporta e uccide la guardia. A quel punto però si ritrova con le spalle al muro, perché si presenta davanti agli oppressi, davanti agli ebrei, e vuole guidarli verso la liberazione, solo che gli ebrei giustamente gli dicono: ma chi ti conosce? Chi ti ha fatto capo su di noi? E quindi, povero Mosè, si ritrova con le spalle al muro, non può più tornare indietro perché ha voltato le spalle all'Egitto e non può andare avanti perché gli ebrei non lo vogliono, e quindi fugge, se ne va nel deserto e passerà 40 anni nel deserto. Tra le altre cose prende moglie, una storia anche complicata. Comunque, quello che interessa in questo momento è un'altra cosa. Finalmente, dopo questi 40 anni passati nel deserto, che 40 anni nel deserto sono un tempo lungo, gli appare di nuovo Dio, ed è l'episodio che abbiamo letto quest'oggi. E guardate che Dio dice a Mosè alcune cose pazzesche. Primo gli dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ma come? Mosè se n'è andato nel deserto perché non voleva avere più niente a che fare con il popolo di Abramo, di Isacco e Giacobbe, e adesso il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe è venuto a cercarlo? Ma capite come si sarà sentito quest'uomo? Cercava di fuggire dal suo passato, cercava di fuggire dalla sua esperienza di Dio, dalla sua coscienza, cercava di fuggire da quella spinta che aveva sentito il giorno che aveva ucciso quella guardia, e dopo 40 anni questo desiderio, questo Dio si presenta di nuovo a lui. Però stavolta c'è una differenza fondamentale. Stavolta Dio è lui che prende l'iniziativa, non Mosè. E Dio dice a Mosè: ho udito il grido del mio popolo, ho osservato la sua miseria. Cioè Mosè capisce una cosa enorme, grandissima. Capisce che Dio, quel Dio trascendente, quel Dio totalmente altro, il creatore e signore del mondo, si prende cura del suo popolo, ha misericordia del suo popolo. Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido di dolore. E allora non può più restare indifferente. Stavolta quello che muove Mosè non è più la ribellione contro il male, ma è l'amore per gli oppressi, è la misericordia, e c'è tutta la differenza del mondo. Mosè non è più guidato da un'ideologia, Mosè non è più guidato da un'idea, per quanto buona. Mosè adesso è mosso dall'amore. Perché? Perché ha toccato il cuore di Dio, ha sentito l'amore di Dio per il suo popolo. Questa è la conversione, cari fratelli. La conversione non consiste nel fare delle cose nuove, non consiste nel fare delle cose diverse. La conversione consiste nell'avere un cuore nuovo. Non serve a niente fare un milione di cose, anche buonissime, se quello che cambia non è il cuore. È il cuore che deve muoversi. Conversione, sapete, significa cambiamento di direzione, come quando in macchina si fanno le conversioni a U. Solo che il nostro cuore non si muove su un piano orizzontale, il nostro cuore si muove su un piano verticale, o verso l'alto o verso il basso. O il nostro cuore è inclinato verso il basso, cioè è inclinato verso l'egoismo, verso il piacere, verso tutto quello che più o meno ci dà soddisfazione, oppure il nostro cuore è inclinato verso alto, cioè verso tutte le cose nobili, verso la verità, verso la bellezza, verso l'amore, in definitiva verso Dio. Conversione significa questo, significa inclinare il nostro cuore verso l'alto, dirigere il nostro cuore verso l'alto e non verso il basso. Conversione significa, cioè, condividere il cuore di Dio. Come Mosè sente che Dio ha passione per il suo popolo, così la sua conversione consiste in questo, che anche lui comincia ad avere la stessa passione per il popolo. Guardando il cuore di Dio, il cuore di Mosè cambia. Vale la stessa cosa per noi, cari fratelli. Convertirsi non significa fare tante cose. Convertirsi significa sentire il cuore di Dio e lasciare che il nostro cuore cambi di conseguenza. E come facciamo a sapere se il cuore è cambiato? È facile. Sappiamo che il cuore è cambiato quando sentiamo le stesse cose di Dio, quando anche noi sentiamo il grido del popolo, quando anche noi vediamo la miseria del popolo, quando sentiamo il dolore e la fatica delle persone che abbiamo intorno, quando siamo capaci di condividere questo dolore e questa fatica, quando non riusciamo più a stare tranquilli di fronte ad una persona che soffre, è lì che noi stiamo condividendo il cuore di Dio. Non è questione di fare cose. Le cose da fare vengono da sé. Ciò che conta è il cuore che cambia. È il cuore che si innalza e non che si abbassa. Se non vi convertite, dice Gesù, perirete tutti allo stesso modo. Se non date senso alla vostra vita innalzando il vostro cuore, allora la vostra vita finirà così, come un battito di ciglia, senza senso. C'è un momento nella messa in cui il sacerdote dice: in alto i vostri cuori. E tutti in quel momento si alzano in piedi. Guardate che il sacerdote non ha detto in alto le vostre chiappe, ha detto in alto i vostri cuori, infatti ci si deve alzare un po' prima. Perché dice in alto i cuori? Cosa vuol dire in alto i cuori? Non vuol dire, ah, lei state ottimisti, non vuol dire niente questo. In alto i cuori vuol dire rivolgete i vostri cuori verso l'alto, rivolgete il vostro cuore a Dio, desiderate Dio. Abbiate desideri alti. Siamo in Quaresima e questo è tempo di digiuno e di penitenza, si sa. Perché facciamo digiuno e penitenza? Non perché dobbiamo cambiare i nostri comportamenti, assolutamente no. Tanta gente pensa che il digiuno sia come una punizione. Siccome ho fatto tanti stravizi prima, adesso devo digiunare perché mi devo punire di tutti gli stravizi che ho fatto. No, non è questa la prospettiva cristiana, assolutamente. Il digiuno è una palestra. Il digiuno serve a educare il nostro desiderio, a fortificare la nostra volontà. Digiunare serve a elevare il nostro cuore, a rivolgere il cuore verso l'alto. È per questo che il profeta Isaia diceva il primo giorno di Quaresima, l'abbiamo letto, è inutile digiunare se poi dopo litigate tra voi e se guardate i vostri affari. Il senso del digiuno è liberare il cuore perché possa rivolgersi verso Dio, cioè favorire la nostra conversione. Ma la conversione non consiste nel digiuno, il digiuno è uno strumento. La conversione consiste nel rivolgere il cuore a Dio, condividere il cuore di Dio. E allora, cari fratelli, anche noi diciamo, come Gesù, se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Però, diciamo anche, Signore, convertimi, perché io da solo non sono capace. Ci convertiamo perché siamo affascinati, perché siamo incantati da Dio. Ci convertiamo perché il suo amore, come un grande magnete, ci attira verso l'alto. E allora la nostra preghiera, la conversione non è una questione di forza, di volontà, di stringere i denti e dire sì, ce la devo fare. No, non è questo. La conversione, al contrario, è tendere la mano al Signore e dire prendimi con te, trascinami dietro di te. C'è un verso meraviglioso del Cantico dei Cantici in cui la sposa dice allo sposo portami con te, corriamo. Ecco, la preghiera dell'uomo che si vuole convertire è questa: portami con te, corriamo. Tendete la mano a Dio, lasciate che vi prenda la mano e che vi trascini nella sua corsa meravigliosa, bellissima. E visto che sto sulla sedia a rotelle, io lo desidero ancora di più. Lasciamo che appunto questa, la grazia di Dio ci converta. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio.